Benvenuti nel quarto episodio del podcast Dipendenze Lifetime. Benvenuti ragazzi, benvenuti nel podcast. E stasera, oggi pomeriggio, pranzo, pausa pranzo, che cos'è oggi? Siamo in compagnia di una persona speciale, del mio amico Gabri, autore, posso dire, founder del progetto Lo Psicologo Atipico. E quindi diamo il benvenuto a Gabriele, lo psicologo atipico. Ciao Gabri, come stai?
Ciao Danilo, ciao a tutti i ragazzi, grazie insomma per avermi invitato Dani, e anche per me Danilo sei ormai un grandissimo amico, nonché anche collaboratore su vari progetti, varie idee. Sono contentissimo di essere qua per farci una bellissima chiacchierata sulle dipendenze.
Grazie Gabri, grazie, sono felice anch'io e ci facciamo esatto una chiacchierata. Ho creato questo spazio, questo podcast, per appunto parlare ed informare magari le persone che ci ascoltano riguardo al tema delle dipendenze, magari dare consigli utili a chi sta cercando una strada e chi da tanti anni comunque sia continua a girare in quelle situazioni e non riesce a staccarsi definitivamente. E ho voluto invitarti Gabri perché in più occasioni abbiamo avuto modo di condividere i nostri punti di vista molto interessanti e quindi ecco, farci una chiacchierata può essere sicuramente un motivo di condivisione, di crescita per chi ci ascolta. Prima di iniziare io ho la classica domanda di rito che faccio a tutti gli ospiti e che faccio anche a te, quindi secondo te Gabri, per la tua esperienza, per il tuo vissuto, questo podcast si chiama Dipendenze Lifetime appunto perché dipendenze può essere o lifetime, tutta la vita, o comunque sia può essere visto anche come uno spazio, un momento di vita, questi minuti che passiamo insieme. Quindi ecco, nasce da quell'idea, dalla dipendenza che può durare tutta la vita, non può durare tutta la vita, si può guarire, non si può guarire. La domanda che ti faccio è questa Gabri, secondo te la dipendenza è qualcosa che dura tutta la vita?
Grazie della domanda Dani. Allora, secondo me, per me, anche secondo la mia esperienza, sono uno psicologo, quindi insomma la mia esperienza è proprio da psicologo nelle dipendenze. Ho visto varie tipologie di dipendenze, dalle sostanze al gioco d'azzardo, quindi appunto dal lato della mia esperienza quello che penso e che sicuramente è una fase della vita che può dirci tante cose su noi stessi, okay? E che sicuramente necessita di un grandissimo processo di crescita, nonché anche di terapia, cioè necessita di un grandissimo momento di ascolto di se stessi, di confronto con te stessi, di mettere in dubbio tantissimi stili di vita che abbiamo avuto, no? Negli anni, che ci hanno portato ad avere determinati comportamenti. Quindi, detto questo, un po' la risposta è che cioè, dalla dipendenza sicuramente non mi piace dire si può guarire, ok, ma si può crescere. Cioè la dipendenza è un processo di crescita che ti può insegnare a capire qual è la tua parte buia, qual è la tua paura, quali sono i tuoi punti di debolezza che ti portano a rifugiarti, che ti portano a cercare un anestetico, no? Un modo per medicare un dolore che hai dentro. Quindi, come tutti i dolori, sicuramente c'è un processo di guarigione, sicuramente c'è un processo di crescita che spetta a noi ovviamente renderlo tale, ma sicuramente non è una cosa da sottovalutare, nel senso che non mi piace neanche chiamarle patologie, però scientificamente parlando anche la dipendenza, no, è un disturbo, soprattutto se ti porta ad avere una condizione, no, a ottenere una condizione proprio invalidante, ok, ti porta via del tempo dalla famiglia, dal lavoro. Quindi assolutamente sì, la domanda è si può tranquillamente riuscire a ad avere, raggiungere una condizione di equilibrio, di sobrietà, come piace tanto dire anche a te. Però parlare di vittoria e di guarigione sono delle terminologie che in condizioni molto invalidanti ci vogliono tanti anni e tanto tempo.
Esatto.
Per arrivare effettivamente a, tra virgolette,
tu hai detto la dipendenza può essere vista, no, dal punto di, dal lato della crescita, può essere uno stimolo per la crescita, e questa roba è bellissima perché come ogni ferita, come ogni difficoltà, poi porta con sé l'opportunità di rinforzarti, di crescere, di evolvere. Sono pienamente d'accordo. E vista così ha anche un sapore diverso, no? Ha anche una sensazione diversa. E sì. Mi piace molto anche a me guardarla da questo lato, ed è un po' quello che mi ha aiutato ad uscire, a cambiare, a switchare un po' il mio stile di vita. E passare dalla lamentela, dal vittimismo, dall'egocentrismo tossico, da tutto quello che vuoi, passare, no, da iniziare a farti delle domande, a dire ok, se succede questo, se reagisco in questo modo, perché lo faccio? Che cosa posso migliorare? E quindi che cosa sbaglio? Cosa posso migliorare? Inizia a farti queste domande, e queste sono domande di crescita che ti aiutano poi a passare ad un livello successivo. Poi io credo che la vita sia fatta di livelli, no? Ci sono tanti livelli, e fino all'ultimo giorno avremo un livello da superare. Sono infiniti i livelli, sta a noi decidere, scegliere come affrontare le difficoltà, in questo caso la dipendenza. Se quindi continuare, e qui non parliamo, no, tanto del passato, della causa, del perché è iniziato, di quello, ok, va bene, e ci si lavora, ma poi il punto è: vuoi continuare a raccontartela, a vivere così, oppure vuoi crearti uno stile di vita diverso? E allora, in base a ciò che vuoi, a cosa scegli di fare, poi farai i giusti passi, e poi magari, no, lavorerai anche sulla causa con i giusti tempi e appunto, a volte anche con gli anni. Ci vogliono gli anni per andare a medicare quelle ferite.
Esatto. Sì, come ti dicevo, io nella mia esperienza, quello che ho sempre riscontrato nelle persone che magari si rivolgevano al nostro servizio era appunto proprio la volontà di dire basta, no? Cioè, nel senso, arrivi ad un livello di consapevolezza in cui, non sempre è così ovviamente, però le persone più motivate a cambiare erano quelle che veramente magari avevano toccato il fondo, avevano perso il partner, avevano perso delle proprietà, avevano avuto problemi con i figli, insomma, importanti, e quindi sicuramente diciamo che ti do ragione che il livello di consapevolezza con cui si arriva a manifestare una volontà di cambiare, cioè quello è il primo passo. La volontà di chiedere aiuto, di alzare la mano e di dire io voglio cambiare. Questo non sempre significa appunto un percorso lineare, anzi tu lo sai benissimo, il percorso della dipendenza è appunto un vero percorso, cioè un labirinto, quindi è molto tortuoso, ha fatto di tante ricadute, perché abituati, no, negli anni a rifugiarsi nella sostanza per sfuggire alle proprie emozioni, ovviamente, insomma, non è che sia la sostanza, che sia il gioco, comunque che sia qualsiasi fonte di dipendenza, un piccolo rifugio, no? Che ti fa sentire al sicuro, ti fa sentire più tranquillo, paradossalmente. Il problema è che questo poi ha delle conseguenze.
Esatto. A volte si avviene quel click, quella decisione di smettere, no? Per una volontà, e quindi tu dici, magari dopo, spesso, anzi purtroppo nella maggior parte dei casi, dopo aver toccato il fondo, quando tocchi il fondo, problemi più grandi di te, dici ok, voglio smettere, basta, rivoglio la mia vita, voglio cambiare, voglio, e quindi parti da uno spazio di volontà, che secondo me è il motore più forte, no? Molto spesso capita anche che si inizia un percorso di recupero, un percorso di cambiamento invece da uno spazio di devo, di dovere. Okay? Magari lo devo fare, devo smettere perché, devo smettere perché non ho i soldi, devo smettere per mia moglie, devo smettere per mia mamma, devo smettere per questo, quello e quell'altra cosa. Quindi c'è una differenza tra i due motori, io li chiamo motori, c'è una differenza ovviamente. Io credo che comunque sia non ci sia una motivazione giusta o sbagliata, perché credo che l'importante, poi dimmi se condividi con me, credo che l'importante sia comunque fare quel passo, sia che tu voglia farlo o sia che tu debba farlo e quindi non lo vuoi ma lo devi fare, comunque sia un motore anche quello, perché poi con il giusto processo, il giusto programma, le giuste persone, il giusto aiuto, quindi con i giusti strumenti, poi quel devo può diventare tranquillamente voglio, e quindi inizi, no, a scoprire un nuovo modo di vivere la vita, inizi a reinnamorarti della vita. Quindi che cosa ne pensi tu rispetto a questo, rispetto ai due motori, voler smettere e dover smettere?
Allora, grazie della domanda Danilo, è molto molto interessante, ti dico il mio modesto parere. Io credo che c'è una grandissima differenza, okay, tra volere e dovere. Con questo mi rifaccio ad un modello teorico che è molto molto utilizzato nelle dipendenze, lo utilizzavamo anche noi nel centro, insomma, in cui lavoravo, ho lavorato, che si chiama proprio il modello del cambiamento, ok? Diciamo questo modello è fatto di fasi, ok? Nel momento in cui viene una persona a chiedere aiuto, il professionista la prima cosa che fa è scattare una fotografia proprio attuale rispetto alla persona che ha davanti e in quale fase riesce a collocarlo, no? Perché poi da lì parte, diciamo, tutto poi il percorso, no, terapeutico. Ti dico, per noi una cosa molto importante era proprio questa, cioè valutare il livello di motivazione al cambiamento. Perché, come hai detto tu, tante persone non venivano perché volevano effettivamente un cambiamento, ma venivano per dovere. Questo comporta una differenza da un punto di vista motivazionale, da un punto di vista proprio anche di approccio alla... anche nella relazione terapeutica, no? È importante. Perché, diciamo, le prime fasi...
Hai ribloccato un secondo, quindi se puoi ripetere l'ultima parte, gli ultimi secondi.
Sì, ok. Dicevo... La prima cosa importante era proprio valutare, no, il livello di consapevolezza, di motivazione al cambiamento, ok? Perché tante persone che venivano appunto per dovere, magari portate dalla moglie, portate dalla famiglia, si trovavano proprio nelle fasi proprio iniziali, no? In cui la persona è poco predisposta, manifesta meno motivazione a cambiare, ok? Certo. Quindi manifesta riluttanza, no? Anche spirito di rassegnazione... anche addirittura ribellione, no? Quindi sono poi fasi terapeutiche diverse che probabilmente tu conoscerai molto bene. Quando invece una persona arriva con un livello di consapevolezza tale che non è di dovere, ok, ma è di volere, che poi si mischia anche ad un dovere morale, no? Di dignità per se stessi, per il proprio corpo, per la propria umanità, per la propria vita, lì sicuramente si lavora in maniera diversa, perché la persona collabora in maniera totalmente diversa, è molto più incline a instaurare una relazione terapeutica. Per chi non lo sapesse, la relazione terapeutica non è niente di così, insomma, astratto, è semplicemente il rapporto che si crea tra la persona che ha bisogno di aiuto e la persona che invece offre un aiuto professionale, no? È una cosa importantissima, perché è un rapporto di fiducia che cura. Cioè, è la relazione che cura, viene chiamata molto, no? La relazione che cura. Quindi, appunto, la proposta...
che quando c'è diciamo, un obbligo al cambiamento, un dovere al cambiamento, è molto più importante, in quel caso, cioè, gioca un ruolo fondamentale la relazione che si crea tra coach, l'aiuto e l'assistito.
Assolutamente sì, perché tra appunto un dovere e un volere c'è una differenza abissale rispetto a quanto la persona riesce a mettersi in gioco, sì, sì. Okay, nel processo proprio terapeutico d'aiuto. Però sicuramente la differenza la fa anche molto la relazione terapeutica, quello sicuramente.
Certo, assolutamente. Intanto saluto tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, grazie a tutti ragazzi per essere qua, grazie ai vostri commenti. Se avete delle domande, bombardiamo di domande il nostro amico Gabri, che è qui per noi. Gabri, io leggo qui in evidenza il tuo nome, lo psicologo atipico, e non te l'ho mai chiesto tra l'altro, quindi sta cosa te la devo chiedere proprio al volo, immediato. Da dove nasce l'idea di questo nome, lo psicologo atipico, da dove nasce questo? Perché è un nome atipico, quindi sono curioso.
grazie Dani, innanzitutto saluto anch'io le persone che ci stanno salutando, che vedo qui nei commenti. Lo psicologo atipico, allora, lo psicologo atipico nasce come appunto la voglia, ok, di comunicare nel mondo, come dire, la possibilità, no, di rinascere. In questo, in che senso? Nel senso che partiamo magari dal significato atipico. Significato atipico per me significa essere se stessi ad ogni costo. Tante volte i psicologi tendono a omologarsi molto, no? Sai, il camice bianco piuttosto che magari, insomma, la camicetta. Assolutamente rispetto, nel senso, verso chi dimostra quel tipo di stile. Per me invece lo psicologo atipico significava unire le mie molteplici passioni, che poteva essere il mondo dell'hip hop, no? Che mi accompagna da quando sono bambino, la passione per la musica, hip hop, rap, la strada, che era una cosa che poi è molto, no, collegata al mondo delle dipendenze, perché molte volte io ho fatto anche un po' di esperienza nel servizio di drop-in a Torino. Il drop-in è proprio l'accoglienza dalla strada, no? Quindi vengono tantissime persone che appunto ti raccontano la propria storia, storie veramente anche molto crude, molto irruenti, no? Nel mondo della strada. Quindi semplicemente per me atipico significava creare un progetto che rispecchiasse il mio mood, il mio stile, senza appunto andare contro i miei stimoli, contro le mie passioni, no? E quindi atipico perché anche per lo stile che ho sui social di comunicare, un po' più informale, un po' più pop, appunto, con i beat che faccio io, uno stile un po' da rider, no? Uno stile un po' più urban. E questo per me è importante, perché anche nel processo di ricollegarci, no, al discorso sulla relazione terapeutica, è molto importante se la persona che hai davanti, che ti chiede aiuto, percepisce realtà, ok? Percepisce che sei una persona vera, che vuoi effettivamente aiutare, che sei te stesso e che metti a disposizione tutto te stesso, tutti i tuoi strumenti terapeutici, ma soprattutto umani, perché ragazzi, la prima cosa che passa è l'umanità, la comunicazione, la voglia veramente di aiutare l'altro, e quella è la prima cosa che è.
Sì, così rompi un po' quello schema, quella convinzione comune che io ho sentito tante tante volte, e sono sincero che anch'io è passato anche nei miei pensieri, ed è un po' un modo per tante volte scappare dalle responsabilità. Che cosa voglio dire? Io quando ero sommerso dalle dipendenze, quando ci stavo dentro fino al collo, venivo dalla strada, ho fatto quella vita lì, e ogni volta che è capitata l'occasione di trovarmi di fronte a uno psicologo, dopo i primi minuti oppure dopo la prima seduta, massimo qualche seduta, alzavo il muro, perché lì si andava comunque a fondo, si andava a curare degli aspetti che dentro di me non funzionavano, ok? E ovviamente fa male andare a lavorare su quelle cose là. E allora alzavo il muro e che cosa dicevo? Dicevo che come fa a capirmi una persona che l'ha solo studiato? Come fa a capire, ad aiutarmi una persona che non c'è passato, no? E quindi, ecco, rompere questo schema a me piace tantissimo, ed è un po' oggi anche il mio stile. Cioè un linguaggio informale, parlare la stessa lingua delle persone. Esatto, che credo sia un modo per appunto andare a scardinare quella convinzione. perché tanto quando ci sei dentro, finché sei in uso attivo, comunque sia te la racconti tantissimo e fai fatica davvero a fidarti di qualcuno, fai fatica ad affidarti alla parola, agli strumenti, all'aiuto di qualcuno. E quindi credo che rompere un po' questo schema sia sicuramente utile, e nel tuo caso sicuramente è andato alla grande, e ora ci parlerai, se vuoi, anche del tuo progetto e delle prossime cose che usciranno, qualcosa in anteprima, qualche spoiler. E sicuramente ha funzionato nel mio, con il programma Stand Up, con tutti i ragazzi che ho notato, sai cosa, il livello di fiducia. È il livello di fiducia che ti senti a casa quando senti una persona parlare la tua stessa lingua, fai meno fatica ad affidarti, e quindi sicuramente è un punto di partenza. Quindi a me piace tantissimo per questo, ci siamo trovati subito proprio per questo stile, così poi nella tua bio andare in terapia è una roba hip hop, vabbè, là hai vinto tutto.
Sì, andare in terapia è una roba hip hop, è perché appunto l'hip hop nasce come un senso di riscatto, no? Come la voglia di urlare al mondo tutta la rabbia, tutto ciò che tutto ciò che non va. Quindi per me la terapia è questo, è una roba hip hop perché la terapia è un riscatto, andare dallo psicologo è un riscatto per se stessi, per la propria vita. L'hai anche detto tu stesso, tu finché non hai capito che effettivamente potevi fidarti, inizialmente eri un po' scettico, però poi dopo, quando hai capito che effettivamente stavi solo scappando, no, dalle tue emozioni, dalle tue paure, dai tuoi problemi, effettivamente li capisci, invece che andare in terapia è un'opportunità, no? Chiedere aiuto è un'opportunità, e soprattutto andare dallo psicologo non è un segno di debolezza, ma è un segno di coraggio.
Esatto.
Lo psicologo non è per i deboli, non è per i pazzi, come si dice, ma è per le persone coraggiose.
E soprattutto mettersi in gioco e fare un lavoro dopo della seduta, e quindi mettersi in gioco in quel modo è sinonimo di forza, di coraggio, sono d'accordo.
Assolutamente.
Cosa ne pensi, visto che spesso mi capita di confrontarmi in questo modo con figure professionali che vanno al di là del coaching e della PNL, nel quale ovviamente mi occupo nello specifico. Cosa ne pensi della multidisciplina, quindi di unire le competenze, di unire questi diversi tipi di disciplina, quindi sempre in direzione dell'aiuto verso le dipendenze, quindi la multidisciplina per le dipendenze? Qual è la tua opinione?
Dani, grazie alla domanda. Questa è una cosa molto interessante. Ho curato anche io stesso nei contesti in cui ho operato, no? La multidisciplina è veramente importante, perché ognuno in un'equipe, ok, in un gruppo di persone che si mettono a disposizione per aiutare gli altri, è importante avere delle molteplici competenze, ok? Sicuramente un coach, un counselor non può fare il lavoro che fa lo psicologo, come anche magari lo psicologo non può fare appunto un lavoro più di educatore, no? Quindi ci sono più competenze appunto che attraverso la multidisciplina si uniscono per formare poi un team che possa aiutare al meglio le persone. Quindi io sono forse anche un po' atipico per questo, perché purtroppo ancora in Italia c'è un po' questa piccola faida tra lo psicologo, no, il life coach o piuttosto il counselor. Sicuramente i confini sono importanti, e una cosa che mi ha fatto, tra virgolette, avvicinare a te è stato anche appunto il tuo credere nella multidisciplina e il tuo rispetto alla professionalità altrui. Nel senso che anche parlando con te, tu, una delle prime cose che mi hai detto io collaboro nel mio gruppo con degli psicologi, perché io so qual è il mio ruolo di coach, faccio quello che faccio da coach, però ci sono delle cose che sono ovviamente, no, spettano a chi di competenza, ma la cosa bella è appunto poi matchare quelle competenze per dare alle persone il massimo valore che puoi dare. E questo, no. Questo è molto importante, perché appunto sicuramente ci sono delle situazioni in cui ci sono dei professionisti magari che vanno delle strade in cui non devono andare, ma non è quello di cui voglio parlare. Io mi voglio soffermare invece su appunto quelle situazioni in cui le persone come me, come te, uniscono le proprie competenze per un unico obiettivo: aiutare le persone nel miglior modo in cui si possa fare, portare valore, generare valore nelle vite delle persone che purtroppo soffrono, si trovano a vivere delle condizioni di dipendenza molto invalidanti, che vivono condizioni di dipendenza da tantissimi anni e che hanno perso tanti anni della loro vita appresso alle sostanze, appresso al gioco d'azzardo o altro. Quindi se la bussola, se il focus rimane quello appunto di aiutare la persona nel modo più professionale possibile, perché ovviamente io fino ad ora ho parlato hip hop, insomma atipico, però una cosa importante da dire è che bisogna sempre poi avere una certa professionalità, no? Quella è la cosa più importante. Anche se c'è uno stile informale, ci devono essere sempre comunque dei confini nel setting, no, terapeutico. Quello è assolutamente importante, altrimenti non funziona.
Certo, diciamo la vetrina è quella che no, riesce a scardinare le convinzioni, a rompere lo scetticismo. Quindi la vetrina serve un po' a quello. E rispecchia anche lo stile, la persona che c'è dietro la vetrina. Poi ovviamente la professionalità e il lavoro va rispettato ed è sempre in funzione del cambiamento. Sono d'accordissimo.
Assolutamente, assolutamente sì. Hai detto una cosa molto importante prima: parlare lo stesso linguaggio delle persone che vuoi aiutare è estremamente importante. Uno dei primi obiettivi del progetto Lo Psicologo Atipico era proprio questo: parlare lo stesso linguaggio delle persone, nel mio caso soprattutto adolescenti, comunque persone molto giovani, per quindi entrare, okay, nel loro linguaggio e per scardinare, appunto per destigmatizzare appunto la figura dello psicologo. Anche se devo dire che per fortuna sono contentissimo di questo, io faccio molto social media listening, no? Vado tanto sui social, nei gruppi di aggregazione dei ragazzi, anche molto più giovani di me, ad ascoltare le loro idee, cosa pensano, cosa sentono, come soffrono. Anche il modo di soffrire è importante, anche quello cambia negli anni. E tu lo sai meglio di me che magari segui anche tante persone che si portano dietro delle dipendenze molto forti, degli anni 70, degli anni 80, eccetera. Lì c'era un modo diverso di soffrire, si rifugiava molto di più nelle sostanze, no? Ad oggi, per fortuna, dico per fortuna, i ragazzi invece paradossalmente hanno una visione dello psicologo molto più positiva, più attiva rispetto ad una volta.
Questo è anche grazie proprio ai social network, ad esempio Instagram, YouTube, sono tantissime pagine, canali
assolutamente
interessanti che sono di grande aiuto. E c'è un'altra convinzione limitante, che ormai siamo entrati nel flusso delle convinzioni, andiamo a scardinare tutto oggi. C'è un'altra convinzione limitante che riguarda proprio il tipo di percorso da fare per uscire da una dipendenza. E nel programma Stand Up ho voluto inserire appunto diverse figure professionali proprio per mettere insieme, per matchare, come dicevi prima, le discipline e dare la possibilità di ottenere il risultato migliore, quindi il risultato di raggiungere l'obiettivo e quindi di vivere, di mantenere la sobrietà. Ecco, spesse volte è vero anche che quando si inizia un percorso di recupero, che può essere gruppi di mutuo aiuto, che può essere un percorso con uno psicologo, che può essere ai servizi, che può essere qualsiasi altro tipo di percorso, poi c'è la convinzione comune che una volta iniziato il percorso quella sia l'unica strada, e che quindi andare, no, a matchare con altri tipi di percorsi, andare, no, ad inserire altri tipi di, sia qualcosa di sbagliato, perché conosci quella ed è solo quella. Ad esempio nei gruppi di mutuo aiuto è molto frequente, no? C'è il gruppo e quindi l'unica strada è il gruppo. Sì, è una strada sicuramente, ma affiancare al gruppo un supporto di un altro tipo è sicuramente un vantaggio. Come allo stesso modo un percorso, io amo io amo unire le due cose, cioè un percorso di psicologico, di psicoterapia, quello che vuoi, unito ad un percorso di PNL o life coaching, è qualcosa che ti fa fare il boom totale, perlomeno è quello che ho vissuto io sulla mia pelle. Quindi assolutamente, no? Tu come la vedi, come questo aspetto, cioè la convinzione di portare avanti un solo percorso e quindi guardare anche con ulteriore scetticismo dall'altra parte, perché dici ok, io sto facendo il mio e quindi c'è solo questo. Che cosa ne pensi tu?
Ti rispondo in due modi, ok? Così colgo anche l'occasione per annunciare a breve il video che uscirà. Yes. Io e te ci siamo conosciuti perché appunto io ti seguivo da un po', poi appunto il mio progetto si basa molto sulla storia, no? Delle persone che sono riuscite a trasformare una difficoltà, che sia una dipendenza, che sia un incidente di percorso, qualsiasi cosa, no? In un punto, in un'opportunità di crescita. Io appunto ti ho contattato proprio per incontrarti e per fare un video insieme sulla tua storia, no? Quindi colgo l'occasione appunto anche per annunciare la sua uscita brevissimo nei prossimi giorni. E la cosa che mi ha colpito molto è stata la tua storia, nel senso che tu mi hai detto che ti sei rivolto comunque ai servizi, a degli psicologi, però sai, una cosa che poi io anche sono comunque giovane, quindi l'ho visto anche un po' su di me, ognuno di noi ha il proprio orologio. E l'hai visto anche tu ti sei rivolto comunque allo psicologo, ai servizi, e per te non funzionava, no? E quindi magari tu hai anche perso l'opportunità di credere in quella figura professionale, quindi poi hai fatto un percorso totalmente diverso di crescita personale con dei coach eccetera, che poi una volta raggiunto un livello di consapevolezza tale ti ha portato a rivolgerti ad uno psicoterapeuta dopo tanti anni. E quindi tu adesso mi hai raccontato che oltre appunto ad essere seguito da un coach, perché questo diciamolo, anch'io faccio terapia da tanti anni, continuerò a farla perché è importante per i professionisti come noi che operano nella vita delle persone mantenere, no, un livello di crescita elevato, no, e di conoscenza personale. Quindi tu comunque dopo in questo percorso in cui sei passato dai servizi, dallo psicologo a cui non hai creduto più, poi sei passato dalla crescita personale, sei tornato a fare psicoterapia e ad oggi fai psicoterapia, e questo è l'esatta proprio conferma di quello che abbiamo appena detto, che sicuramente ognuno di noi ha il proprio orologio, quindi non tutti i percorsi possono fare al nostro non tutti i professionisti, no? possono fare al nostro caso da subito. Però io in primis per esempio ho fatto terapia per tanti anni con una psicoterapeuta, poi ho cambiato, sono andato con un altro psicoterapeuta e poi dopo un po' di tempo anch'io ho fatto un percorso di coaching. Ho fatto un percorso di coaching con Romeo Lippi e anche lui è, insomma, crescita personale, addicted, e anch'io appunto quindi ho fatto un percorso multidisciplinare in cui ho affiancato la terapia personale con uno psicoterapeuta, con uno psicologo, ad un percorso di crescita personale con un coach. Quindi come vedi poi le cose si bilanciano. Mai mi sarei aspettato 5 anni fa, 6 anni fa, quando ho iniziato il mio percorso terapeutico, di poter fare un percorso del genere. Adesso invece più cresci, più poi vai verso la strada appunto della crescita, perché diventa poi un circolo virtuoso, no? Diventa quasi una dipendenza positiva.
Esatto, assolutamente.
Un po' come quando fai sport, no? Appunto tu diventi quasi dipendente dalle sensazioni positive che lo sport ti dà, ma sono dipendenze positive.
Esatto.
Che il tuo corpo ti dà. E anche la crescita personale.
È uno switch che tra l'altro fa parte proprio del modello stand-up, cioè trasformare, fare un lavoro per switchare la dipendenza da distruttiva a costruttiva, perché comunque la radice io credo che rimanga e rimanga per tutta la vita. A me piace dire per tutta la vita perché alla fine è facile generalizzare, no? Però sicuramente rimane per tanto 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 tempo, tantissimo tempo.
Assolutamente.
Non può sapere se un giorno se ne andrà oppure no, perché è davvero impossibile saperlo.
Se posso aggiungere una cosa su questo, anche per chi ci sta ascoltando è importante, questo ci tengo molto a dirlo, non bisogna ascoltare il tuo discorso con un senso di rassegnazione e di passività della serie, la dipendenza lifetime, la dipendenza dura per tutta la vita, il che significa che sono spacciato, non posso fare nulla. No, bisogna anzi prendere proprio questo approccio con totale invece di passività essere attivi, invece di alimentare un circolo vizioso, trasformare in un circolo virtuoso. In che senso? Passare dal vizio alla virtù, cioè quindi trasformare l'opportunità di dire la dipendenza è una condizione talmente invalidante che può effettivamente durare per tutta la vita, ma come posizione voglio darle io nella mia vita la dipendenza? Una condizione invalidante o una condizione di crescita? Questo è importante perché ti fa tenere a mente che la dipendenza è sempre dietro l'angolo, è sempre quella strada semplice che ti porta a rifugiarti dalle tue paure, no? dalle tue emozioni che non riesci a gestire. Quindi sta a te se dire dura per tutta la vita, quindi continuo a farmi per tutta la vita, oppure dura per tutta la vita, come posso trasformarla, come posso appunto tenerlo a mente, dura per tutta la vita, quindi mi faccio un post-it, me lo tatuo nella mente, che non devo mai abbassare la guardia, che devo sempre stare in una condizione di crescita, di consapevolezza tale che mi porti a mettere i paletti, no, su cosa mi ha portato a quello e su cosa mi può tenere lontano da quello.
Esatto, ed è un processo di accettazione continuo, che è il primo step fondamentale, dopo ovviamente la decisione di cambiare, cioè l'accettazione di appunto vivere una condizione che può durare tutta la vita. E una volta che accetti questo e lo fai tuo e lo accetti fino all'ultima molecola che hai in corpo e lo accetti con tutto te stesso, poi metti in atto con i giusti strumenti le azioni e decisioni per trasformare quella dipendenza da distruttiva a costruttiva, da vizio a virtù, che me l'ho segnata sta cosa. Da vizio a virtù, e quindi farla diventare un valore aggiunto, farla diventare il motore per la crescita e per l'evoluzione. Quindi viva la dipendenza. Possiamo chiudere dicendo viva la dipendenza, che ci fa crescere, ci fa evolvere, e non è un limite, anzi, la dipendenza è qualcosa che ti fa volare in alto, se l'accetti, se l'abbracci e se la sfrutti per dare sempre il meglio ogni giorno, 24 ore alla volta.
Quindi mi è sempre piaciuto 24 ore alla volta, a proposito di ognuno di noi che per orologio, no?
Esatto, assolutamente, 24 ore alla volta è il mood per affrontare una dipendenza lifetime. Quindi grazie Gabri per averci fatto compagnia in questo episodio del podcast Dipendenza Lifetime. Io ti abbraccio, hai annunciato il prossimo video che uscirà a breve, quindi ragazzi stay tuned, come si dice in questi casi, perché usciranno bei contenuti molto interessanti con bei spunti di condivisione. Vuoi aggiungere qualcosa Gabri su questo prima di chiudere?
Sì, io saluto tutti i nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato in diretta e che ci ascolteranno. E dico a tutte le persone che si stanno trovando ad affrontare una situazione di difficoltà, di dipendenza, non abbiate paura di alzare la mano e chiedere aiuto. Si può fare, non siete soli, non sentitevi spacciati, le persone disposte ad aiutarvi ci sono nei centri, anche pubblici, se non avete la possibilità economica, non siete soli. Nei social ci sono tantissime persone come me che si mettono a disposizione per ascoltarvi, scrivete a queste persone, non abbiate paura di chiedere aiuto. E soprattutto non abbiate paura di provare le emozioni belle che la vita può darci. Grazie a tutti e grazie Dani ancora per avermi invitato, e ci vediamo nel prossimo video che uscirà a breve con la tua storia, nel tuo posto in cui vivi bellissimo, immersi nei girasoli, nella natura e nella tua calorosa famiglia.
Bellissimo, bellissimo. Abbiamo spoilerato abbastanza ragazzi, quindi stay tuned, tanta roba. Ciao Gabri, grazie a tutti ragazzi, ciao a tutti.
Un abbraccio, ciao Dani, grazie.